Parole arcobaleno di Elena Pepponi.
Immaginate di essere in una stanza completamente buia, in cui ci sono 60 persone, e ogni persona deve dire a voce alta il colore dei propri occhi alle altre, che non possono vederlo. 59 lo fanno con sicurezza, però ce n'è una che non ci riesce, perché la parola per descrivere l'esatto colore dei suoi occhi non esiste. Quella persona invece esiste nella sua corporeità, esistono i suoi occhi, ma non può dire se stessa perché non ha le parole per farlo. Secondo un sondaggio dell'Istat del 2011, in Italia il 3,5% della popolazione, cioè circa 1 milione di persone, si riconosce nell'orientamento omosessuale. Un analogo sondaggio dell'Ipsos del 2023 ha rivelato che in Svizzera circa il 13% della popolazione si ritiene appartenente alla comunità LGBTQIA+. Fino al 1869, però, la parola omosessuale non esisteva. E proprio come nell'esempio di prima, una persona non avrebbe potuto dirsi usando questo termine. Sono Elena Pepponi, sono una linguista e oggi faremo un viaggio nella storia del termine omosessuale. Nel 1869, in Germania, il medico Karl Maria Kertbeny fece una proposta rivoluzionaria: smettere di considerare gli uomini che amavano altri uomini come criminali, da correggere con gli strumenti della detenzione, o come peccatori da raddrizzare con le catene della fede, e piuttosto iniziare a valutarli sotto una luce inedita, quella dei malati da curare. Se nasce, tra virgolette, una nuova malattia, allora deve nascere anche un termine medico per descriverla. Si chiamerà omosessualità. La parola mescola un elemento linguistico greco, homoios, che vuol dire uguale, con uno latino, sexus, che vuol dire sesso, e vuol dire esattamente questo: persona attratta in corpo e in spirito da un'altra persona del suo stesso sesso. Nata la parola, stabilito il significato, codificata sui dizionari, fine della questione, direte voi. Invece no. Perché nella lingua, come nella vita, le cose non sono quasi mai così semplici e lineari. I termini omosessuale e omosessualità si affermano inizialmente solo all'interno della terminologia medica, e questo accade sia in Germania sia in Italia. In Italia la userà nel 1907 anche Cesare Lombroso, che a un convegno internazionale porterà una relazione sulla correlazione tra omosessualità e criminalità innata. Erano altri tempi. Nello stesso periodo, il termine inizia a fare il suo ingresso anche nell'italiano comune, grazie al quotidiano La Stampa, che allora seguiva il processo più accattivante d'Europa, una storia scabrosa di quelle che attraggono e fanno vendere copie. Un alto funzionario tedesco e braccio destro del Kaiser Guglielmo II, Kuno von Moltke, era stato accusato dal giornalista Maximilian Harden di scandali a sfondo omosessuale maturati in seno all'altissima nobiltà tedesca. Il conte von Moltke non aveva trovato di meglio da fare che querelare Harden, e secondo il giudice del processo, l'unico modo per stabilire la validità o meno della querela era chiedere a un esperto di valutare la vera o presunta omosessualità di Moltke. A farlo era stato chiamato Magnus Hirschfeld, il medico tedesco in assoluto più esperto di orientamenti e identità di genere, che per la cronaca affermerà che sì, Moltke è proprio un omosessuale, salvo poi ritrattare misteriosamente tra il primo e il secondo grado di giudizio. L'inviato della Stampa, fedele cronachista, riportando le fasi del processo, contribuirà a introdurre il termine sui giornali italiani, che poi si diffonderà a macchia d'olio e si consoliderà come termine conosciuto nel corso di tutto il Novecento. Con esclusione però del periodo fascista, troppo impegnato a fare finta che le persone omosessuali non esistessero per preoccuparsi realmente delle parole che le accompagnavano. E sui dizionari che cosa è successo? Beh, i dizionari riservano sempre qualche sorpresa, anche a noi che facciamo linguistica di mestiere. La parola ha fatto il suo ingresso sui vocabolari italiani solo nella seconda metà del Novecento. Il grande dizionario della lingua italiana, un'opera in 21 volumi uscita tra il 1961 e il 2002, dice che omosessuale è nella nostra lingua dal 1908 E lo stesso afferma il Grande Dizionario Italiano dell'Uso, uscito nel 1999. In entrambi vi è la definizione molto neutra di chi prova attrazione sessuale per persone dello stesso sesso. Insomma, omosessuale ha una storia linguistica lunga, intensa e altalenante, che forse non ci aspetteremmo, e che ci consente di sbirciare come funzionano i processi linguistici da dietro le quinte. Sperando di avervi raccontato una storia interessante, vi do appuntamento alla prossima puntata con la storia della parola eterosessuale.